gli Stati Uniti fanno registrare 500.000 di contagi in una settimana, la Francia starebbe preparando un blocco vero e proprio. Questa sera Macron potrebbe annunciare il lockdown del paese. Misura al momento esclusa in Italia, ma appunto al momento. Si ipotizza di fermare Milano e Napoli, o almeno questi sarebbero i suggerimenti di alcuni dei tecnici per arginare soprattutto l'ondata di arrivi nei pronto soccorso e la pressione che inizia a sentirsi sugli ospedali. Nel frattempo il governo, in mezzo a polemiche politiche e proteste di piazza per il nuovo decreto, dà il via libera agli indennizzi per chi dovrà rimanere chiuso. Non vi ho ancora aggiornato sui numeri di oggi. 1.000 ricoverati in più, 127 in più in terapia intensiva. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Di Simone Spezia.
Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:31 minuti e 54 secondi, è mercoledì 28 ottobre e siamo di nuovo qua con Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, in redazione anche Gloria Guerrera e Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Francesco Ciarafo sono i nostri autori e la squadra di 24 Mattino della quale ovviamente fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Siamo qua. Come va? Come state? Siete preoccupati? Non siete preoccupati? Che momento state attraversando? Come la pensate? Vai. Mandate, diteci un po' come vanno le cose. Oppure la state vivendo voi direttamente, Ve lo siete preso questo maledetto virus? O lavorate in un ospedale? Forse è tornato il momento di starci un po' vicini e raccontarci le cose come vanno. Se volete, se credete, ovviamente. Da cosa iniziare oggi? Direi che la grande discussione in queste ore, al di là del lockdown francese che a quanto pare è in arrivo questa sera con Macron che lo annuncerà, è il tema se chiudere completamente, fermare completamente le grandi città, Milano e Napoli nella fattispecie, Milano soprattutto. Sentiamo il consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi.
Però ci sono delle aree del paese in cui oggi la circolazione del virus è talmente intensa, la trasmissione esponenziale, che in quelle parti del paese questo provvedimento, che è valido, ripeto, per tutto il territorio nazionale, non è sufficiente. Ormai in aree come Milano, come Napoli, uno può prendersi il Covid entrando semplicemente in un bar, in un ristorante.
Così Ricciardi, che appunto suggerisce un lockdown per Milano, risponde il presidente della regione Lombardia, Fontana, che dice al momento non è il caso, non è dato, i dati non ci dicono che è necessario. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala.
Io non credo che sia così nel rispetto di Ricciardi. Ho appena ricevuto una SMS di un virologo di cui io mi fido molto, che dice: ieri c'erano circa 80 pazienti intubati a Milano e 201 in Lombardia. Noi ricordiamo i numeri di aprile, no? Che erano 1.500-1.700. Ma la conclusione è: anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un eventuale lockdown.
A parte qualche dubbio su prendere decisioni sulla base dell'SMS, il virologo del quale ti fidi molto, ma a prescindere da questo, il ragionamento più generale che viene fatto dai tecnici è: sì, però qua bisogna prevenire, cioè non è che devi arrivare al limite e poi vari nuove misure, perché quando le vari è troppo tardi. I lockdown locali dovrebbero essere addirittura automatici, secondo Gianni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, che adesso dirige, se non vado errato, la parte prevenzione del Ministero della Salute.
È chiaro che quando la situazione sfugge completamente di mano in una determinata area, a quel punto una chiusura delle attività in quell'area può essere un'opzione da prendere in considerazione, anzi dovrebbe essere quasi un automatismo.
Oggi, se non vado errato, è La Verità, che titola Basta mandare i virologi in TV, titola via i virologi della TV, mettono ansia e si contraddicono. E qua la guerra tra Zangrillo e tutti gli altri, che poi non è un virologo ma un anestesista, però Zangrillo.
Per cui noi andiamo a prenderci cura del malato con sintomatologia lieve, media, grave, e fortunatamente quello che osserviamo è che coloro che hanno bisogno veramente di cure intensive sono una netta minoranza che non è paragonabile. Con questo non dico che non vi siano malati in terapia intensiva e che non vi saranno, però quella curva esponenziale che terrorizza per il momento non c'è.
Così Zangrillo, che attenzione, perché poi si scontrano, no? E questa che cosa irritante, mamma mia. Zangrillo contro Galli.
Il professor Galli trova sempre il tempo, in qualche modo, di accusarmi velatamente e nemmeno troppo velatamente. Io questo tempo non lo trovo, ho sempre cercato di essere molto rispettoso, però gli do un consiglio, perché questo accusare senza mai fare chiaramente il nome è forse figlio della sua antica militanza sessantottina di cui si fa vanto, no? Il nemico veniva additato senza nominarlo. Lui ha un modo molto semplice per risolvere il suo problema, ed è quello di fare una denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti del professor Alberto Zangrillo. E la chiudiamo qua.
Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione.
Buongiorno.
Che noia, eh?
Infatti
ho iniziato male e poi ho concluso con un filo più di eleganza.
No, sono veramente scene brutte da vedere e da ascoltare, ecco, a fronte di quello che sta succedendo, questo battibecco, già ci bastava quello politico.
Che già è discreto, Agnese, su questo nuovo decreto, perché è un problema interno alla maggioranza, è un problema che ha a che fare con appunto lo scontro con la minoranza, con l'opposizione, e ha a che fare anche con la piazza, no?
Sì, mi vengono in mente due riflessioni. La prima è che la cosa che mi ha colpito di più e che davvero trovo anche un po' inquietante era che, al netto di tutto il vero, il buono, il giusto che c'è anche in queste piazze, dove poi abbiamo visto prendere il sopravvento forze che non hanno niente a che vedere con la società civile, però c'è e va riconosciuto un forte malcontento nella società civile vera, cioè in quegli uomini, in quelle donne, in quei lavoratori, in quelle lavoratrici che si trovano davvero a fare i conti con un futuro terribile. Poi vabbè, ci sono le punte assolutamente da condannare, no?
Sì, quelle di violenza. Guarda Agnese, sentiamo Peter, sentiamo l'audio della manifestazione di ieri a Roma, nella quale c'era anche Forza Nuova. Sentiamo.
Italia, nazione, viva l'Ucciane! Italia, nazione, viva l'Ucciane!
Ecco qua, una delle proteste di ieri a Roma, nella quale c'era Forza Nuova. In altre proteste i protagonisti sono stati altri, in alcuni casi centri sociali, in altri casi molto semplicemente, lo racconta bene oggi qualche giornale a Torino e Milano, dai sobborghi, dall'Interland, ragazzi spesso minorenni. Dice nella ministra Lamorgese: ci sono frange estreme in piazza.
Ci sono delle frange estremiste che stanno inserendo e strumentalizzando questo periodo di grave pandemia. Noi rileviamo che ci sono delle frange di estrema destra, di estrema sinistra, abbiamo frange oltranziste degli ultras, anche la criminalità organizzata può eventualmente strumentalizzare situazioni difficili in questo momento, quindi parlare oggi di strategia unica è difficile, ma certamente dobbiamo stare molto attenti.
Salvini.
Chi va in piazza e incendia i cassonetti e attacca i poliziotti è un cretino che fa il gioco del potere.
E dunque ci entra anche la politica in questa, ma ci entra anche oggettivamente, Agnese, una certa preoccupazione, l'idea che queste proteste, come è successo in altri paesi alla fin fine, si possano estendere ulteriormente. Questi sono un po' i rischi, mi pare.
Sì, e tra l'altro davvero il nostro paese, a differenza come dicevi tu di altri paesi anche in Europa, da tempo non era più abituato a dei moti così diffusi di piazza, presi in mano appunto da queste frange poi estreme, estremiste, illegali e quant'altro. E la sensazione che dicevo prima, che è ancora più straniante, è che davvero da molto tempo che non si aveva la sensazione che la politica reagisse a fronte della piazza, cioè quanto è successo appunto con i ristori, no, che sono stati elencati dal governo e dal premier e che ovviamente non vanno collegati in maniera diretta agli scontri di piazza di Napoli, Torino, di Milano. E però la sensazione è quella di un governo che si muove anche per rispondere a queste piazze. Questo non succedeva da molto, no? Come sensazione, come impatto anche mediatico, sì. Quindi una politica che risponde alla piazza, qualcosa che rimanda a degli scenari molto vecchi nel tempo, cioè che appartengono ad altre pagine della storia. È così come la pandemia in fondo appartiene a pagine della storia che pensavamo non contemporanee, no? Che non fosse possibile accadessero a noi. E quindi l'altra sensazione è anche quella di una politica che rispetto al primo lockdown, in cui comunque la risposta anche del governo, anche di Conte, sembrava più adrenalinica, cioè eravamo tutti travolti da qualcosa che non ci aspettavamo, ma c'era una risposta più pronta sia nel governo sia anche nel paese, che reagì molto compatto, forse anche sull'onda della paura. Adesso è tutto davvero
più sfilacciato, mi pare, più sfilacciato, sì. Complessivamente qualche ascoltatore ci scrive a partire dalle testimonianze. Uno ci dice: ieri positivo all'antigenico, adesso sono in coda per il molecolare a Colleferro 6:30 del mattino e siamo già un centinaio di automobili. Questo è un grande problema, l'intasamento di tutte le famose code per il tampone. Qualcun altro dice: sarà che il problema è anche vostro, cioè nostro, di noi giornalisti, pur di fare audience invitate, i polemici, gli urlatori e quant'altro. Guarda, da queste parti, no? In linea di massima non mi pare proprio, poi qualche scivolata potremmo averla avuta sicuramente, sicuramente. I ristori, la questione dei ristori, sentiamo il vice ministro dell'economia Misiani, sentiamolo, va, ce l'abbiamo, Peter?
Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri varerà un decreto legge con aiuti urgenti alle imprese e alle famiglie interessate dalle misure restrittive. 2 miliardi di euro per i ristori, proroga della cassa integrazione, indennità per i lavoratori coinvolti, una mensilità di reddito d'emergenza e credito d'imposta per gli affitti delle attività interessate.
Poi le cifre, devo dire la verità, non è che siano altissime. Ieri ne ha parlato il ministro Gualtieri. Ha fatto qualche esempio l'ha fatto anche il Presidente del Consiglio Conte, sentiamolo, va.
Un piccolo bar che aveva ottenuto 2.000 euro di ristoro con il decreto rilancio potrà ottenere adesso 3.000 euro. Un grande ristorante che aveva ricevuto 13.000 euro con il decreto rilancio potrà avere sino a 26.000 euro. Una piccola palestra che aveva ricevuto 2.000 euro con il decreto rilancio potrà ottenere 4.000 euro.
Chissà se tutto questo basterà, chissà se tutto questo basterà, Agnese. Io temo di no. O i soldi li fanno arrivare subito, ma temo che le quantità, da quel che ho visto dalle indicazioni di Gualtieri, che parlava, che per esempio un ristorante con 400.000 euro di fatturato avrà, mi pare, intorno ai 3.000-4.000 euro, una cosa di questo genere. Insomma, fatico a vedere un malcontento che si placa con cifre di queste dimensioni.
Ma non è solo un problema di cifre, è anche, come dicevi tu, un problema di tempi, di certezze sui tempi. Questo l'avevamo visto anche nella fase 1. Cioè, il governo deve dimostrare che al netto delle buone intenzioni o medio buone intenzioni, poi c'è una capacità della macchina burocratica di effettivamente mettere in circolo questi ristori.
E dobbiamo dircelo, Agnese, non c'è. Questa capacità della macchina burocratica non c'è. Ieri abbiamo avuto ospite.
Evidentemente non c'è, no.
Ti dicevo ieri abbiamo avuto ospite il presidente del Consiglio di Sorveglianza dell'INPS, Loi, un'altra volta, per farci dire ancora una volta che ci sono 500.000 persone che ancora aspettano, 500.000 trattamenti circa, che aspettano la cassa integrazione. Questo per dar la misura, perché poi alla fine questo è quello che conta, no?
È come la questione dei contagi, in questo senso è simile, cioè c'è un parallelismo che si può fare. Senza scendere sui battibecchi dei virologi circa le viralità e quant'altro, su cui ovviamente non mi addentro, però c'è un oggettivo problema di tenuta del sistema sanitario, che è comunque in parte lievemente diverso dalle questioni più tecniche, dei tecnicismi più scientifici rispetto ai contagi. Cioè, in un momento in cui inevitabilmente la curva si alza, la pressione sui pronto soccorsi, sui reparti, sugli ospedali, non è adeguatamente ricevibile dalle strutture, dal personale medico, dalle forze messe in campo, sia nella fase 1 sia in questa seconda ondata pandemica. Quindi non c'è stato il tempo o le forze o le capacità di prepararci alla seconda ondata. Ed è già evidente ora che la carica virale forse non è forte come quella di marzo. Io appunto su questo non mi pronuncio, ovviamente. Sulla questione economica c'è lo stesso problema. Cioè, al di là dei soldi che noi adesso mettiamo in cantiere per dare una mano a chi non ce la fa, il sistema paese non ha fatto passi in avanti per riuscire a sveltire la burocrazia, a semplificare. Ti ricordi tutti i decreti di semplificazione?
Sì, sì.
Snelliamo, ci cambiamo. Tutto questo è finito nel nulla, oggettivamente.
Sì, sì.
E ci troviamo con lo stesso paese, con gli stessi problemi.
Traffico. Dimmi.
Situazione molto più drammatica.
Sì. Traffico. Ci riscrive giustamente l'ascoltatore che aspetta ancora la cassa integrazione di marzo. Alfredo da Verona ci dice: c'è gente che aspetta ancora quella di maggio. Un altro ascoltatore dice che mancano anche i contributi a fondo perduto, stiamo aspettando da 3 mesi, dice. Restiamo sulla questione medico-sanitaria soprattutto, lo facciamo con Salvatore Manca, che è presidente nazionale di SIMEU, Società Italiana delle Medicine di Emergenza e Urgenza, a rappresentare il mondo che lavora nei pronto soccorso. Buongiorno Manca e benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Bentornato ai nostri microfoni. C'è un grande collo di bottiglia nei pronto soccorso, anche perché molta gente ci si sta precipitando letteralmente.
È verissimo. I pronto soccorso in questo momento sono in sofferenza per un aumento esponenziale degli accessi e di questi accessi molti sono legati a problematiche che possono rapportare al coronavirus.
Che si possono rapportare, cosa intende? Intende che gente che ha un raffreddore e viene al pronto soccorso?
Gente che presenta sintomi, sì, che possono rapportare a questo, ma che possono far pensare anche a patologie simili influenzali. Visto anche il periodo comunque autunnale ed inizio comunque di queste patologie di tipo simile influenzale.
Dico che il grande problema mi sembra esattamente là al momento, cioè in parte sicuramente la questione delle terapie intensive, per carità, però non siamo lontani dalla saturazione delle terapie intensive,
esatto.
Così come siamo lontani dalla saturazione dei ricoveri, e però il tema mi sembra proprio il blocco che sta avvenendo nei pronto soccorso.
Esattamente, ma infatti la differenza sostanziale che c'è stata tra la prima ondata e questa è legata proprio alla diminuzione, comunque perlomeno al numero non così elevato di pazienti che vanno in terapia intensiva, ma al numero elevato di pazienti invece che presenta dei sintomi che debbono essere seguiti all'interno dei reparti Covid. E il problema che è sorto è proprio questo, è legato al fatto che i reparti Covid hanno dei posti letti insufficienti probabilmente per dare una risposta ottimale, anche perché molti reparti Covid a suo tempo formati nel periodo dopo della prima pandemia sono stati dismessi e quindi chiaramente probabilmente non ci si aspettava un'ondata di tale entità
è così rapida,
esatto, e quindi chiaramente sono stati saturati i posti. Una volta saturati i posti, chiaramente i pazienti devono essere comunque tenuti da qualche parte, vengono in pronto soccorso e noi abbiamo attivato e le nostre OBI sono diventate delle aree grigie in cui noi mettiamo i pazienti con sospetto Covid o Covid anche accertato, in attesa di trovare il posto letto a livello dei reparti Covid destinati.
Tentando di tenerli il più lontano possibile, voglio ben sperare, dai pazienti che non hanno nulla a che fare con questo. Però immagino con difficoltà, perché logisticamente non so se tutti gli ospedali sono pronti a fare una cosa di questo genere.
Esattamente. Noi comunque nel limite del possibile stiamo cercando di mantenere il percorso differenziato, cioè il doppio percorso, anche perché comunque si stanno presentando al pronto soccorso anche i pazienti che non hanno patologia rapportabile al Covid, tutte le altre patologie che normalmente che arrivano in pronto soccorso. Quindi chiaramente noi stiamo portando avanti percorsi differenziati proprio per che non ci sia una commistione tra pazienti sospetto Covid e pazienti Covid. Però chiaramente c'è da dire anche un dato di fatto, che sì, dopo il decreto rilancio, in cui erano stati stanziati tanti soldi per la ristrutturazione del pronto soccorso e per le dotazioni organiche, a oggi non è avvenuto niente di tutto ciò, per cui siamo nella situazione del periodo della prima ondata, anche del periodo pre-Covid, sia come strutture sia come dotazioni organiche.
Quindi
e questo chiaramente
cosa.
Sì, questa cosa. Quindi con un sovraccarico di lavoro enorme sul personale.
Ma nell'ordine riesce a darci un'idea numerica di massima, un incremento percentuale di massima di accesso ai pronto soccorso che ci dia la misura di quello che sta succedendo?
Guardi, nel periodo del lockdown si ricorda c'era stata una diminuzione che andava dal 30 al 60% degli accessi nei servizi di pronto soccorso. Adesso siamo tornati ai livelli del pre-lockdown e devo dire anche con un aumento di circa il 5%, 10% degli accessi di pazienti invece che presentano sintomatologia di tipo simile influenzale o può essere rapportata al Covid.
Il tema è che sono concentrati soprattutto in alcune zone del paese e quindi ci sono punti del paese, ospedali nei quali questo accesso ai pronto soccorso è molto più forte.
Beh, diciamo che più forte l'accesso nel pronto soccorso, quello che stiamo vedendo in questi giorni dello stazionamento delle ambulanze, anche numerose nei pronto soccorso, che è ubiquitario un po' dappertutto, però è accentuato principalmente nelle regioni del centro-sud, legata al fatto che chiaramente anche le strutture ospedaliere non hanno la stessa strutturazione, diciamo così, dei presidi ospedalieri del centro-nord Italia.
Qual è il problema? Cioè, come si risolve il problema? Manca, mi dica rapidamente, abbiamo una trentina di secondi, se riesce, trentina di secondi a dirmi a flash che cosa serve.
Guardi, secondo me in tempi rapidissimi che si riorganizzi il territorio e che comunque ogni componente sanitaria faccia la sua parte per risolvere questo problema.
Chi è che non la sta facendo?
No, io credo lo stiano facendo tutti. Però, per esempio, mi riferisco alle unità speciali di continuità assistenziale, le USCA, che dovrebbero seguire i pazienti sintomatici a domicilio e che probabilmente non stanno funzionando in maniera ottimale.
Lei sa perfettamente che non ci sono, in realtà, nel senso che ci sono solo alcune regioni che le hanno messe in funzione completamente e altre non le hanno messe in funzione.
Esattamente.
C'è qualcosa, sbagliano anche i medici di famiglia, secondo lei mancano in qualcosa i medici di famiglia?
Probabilmente dovrebbero anche loro aumentare la loro risposta e essere un pochino più presenti sul territorio.
Grazie Salvatore Manca, presidente di Simeu, la Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza. Agnese Pini, direttrice della Nazione, grazie Agnese, alla prossima. C'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.